Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 28, se non sbaglio, che ho recuperato la Wave, episodio 28, 28, siamo veramente in chiusura di stagione ormai, i numeri cominciano a diventare grandi, lo ripeto tutte le volte, ma è così, e ci faccio più caso in particolare dopo, al ritorno da una piccola pausa, perché ci siamo presi una pausa la settimana scorsa, ma siamo tornati. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, qui con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso dagli Astronautica Studios.
Non c'è, anche la volta scorsa, se non sbaglio, ci aveva dato buca, no? Il nostro presidente Marco Zambianchi, però, come al solito, c'è il nostro Luigi Morielli a portare un briciolo di... come si dice? Di autorevolezza a questo gruppo. No, c'è anche Paolo Amoroso che è autorevole. Vai!
Sì, vabbè, Luigi. Ci aspettate me per l'autorevolezza, siete ben messi, ma... Saluti a tutti da Carmagnola.
Luigi Morielli, con il suo astrogation.blogspot.com, direi che ha un buon seguito, no? Almeno quanto il nostro Astronauti News di ISA, che è fonte come Astrogation degli spunti di discussione per il nostro podcast. Ma c'è anche da Modena il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti.
twitter.com/spacehumor per Riccardo Rossi. Ma non ho visto, dal tuo ritorno sei tornato attivo, hai fatto qualcosa?
No, hai detto bene, sono tornato domenica e sia sul forum e sia su Space Humor devo ancora, diciamo, riprendere il giro. Ho visto che comunque sul forum sono stato egregiamente sostituito da Phoenix e da Quasar per quanto riguarda le varie foto che vengono postate. Datemi ancora un attimo di tempo e pian piano ripartirò.
Ah, le fotoserie, quindi non quelle di Space Humor.
No, vabbè, sì, stavo parlando delle fotoserie, però Space Humor chiaramente no, è solamente farina nel mio sacco e quindi cercherò di recuperare anche lì.
Sì, chiaramente ci dissociamo.
Ecco, esatto.
Bene, sono contento di essere tornato in onda, perché comunque è un ottimo momento di svago, mi piace chiacchierare con voi. Su Astronauticast ogni giovedì sera più o meno. La settimana scorsa abbiamo preso una piccola pausa per tentare di vedere venerdì sera e di raccontarvi in diretta il lancio di STS 134. Il nostro Riccardo aveva pure avuto una piccola benedizione, un colpo di fortuna, ed era addirittura al Kennedy Space Center il giorno del lancio. Magari ce lo racconterà.
A Titusville.
Sì, comunque nei pressi. Il giorno del lancio, adesso ce lo faremo raccontare per bene. Di solito ci troviamo a quest'ora a affrontare con il nostro solito entusiasmo e una buona dose di ironia e di sarcasmo quando è il caso tutte le notizie. Non abbiamo mai dato notizie brutte, a volte parliamo di tagli al bilancio e di licenziamenti, di solito non siamo mai stati qui a dare notizie brutte, come, non so, potrebbe essere la tragedia del Columbia, non eravamo semplicemente in onda all'epoca, non so come affronteremo un caso del genere. Questa di cui stiamo parlando non è una notizia, ci tenevo però ad affrontarla all'inizio dell'episodio. Avrete capito che sto parlando della morte della madre di Paolo Nespoli. Non voglio affrontare la cosa sotto il punto di vista della news, se volete i dettagli della vicenda, magari non credo che ci sia più nessuno che non ne è al corrente se segue il panorama astronautico. Comunque, se volete i dettagli della notizia li trovate praticamente su ogni mezzo di informazione che hanno affrontato la notizia in maniera più o meno elegante, come più o meno fanno sempre per questo genere di cose, a volte alla ricerca un po' del dettaglio in più. Noi non vogliamo trattarla come una news, vogliamo trattarla semplicemente come un riconoscimento dell'accaduto per esprimere le nostre condoglianze e la nostra vicinanza a Paolo e alla famiglia di Paolo, sia dal punto di vista dal podcast come Astronauticast, sia dell'associazione, sia personalmente di ognuno di noi.
E peraltro ha portato anche le nostre condoglianze alla famiglia una delegazione dell'associazione ISA. Marco Zambianchi e Gianpietro Ferrario hanno assistito ai funerali che si sono svolti, se non sbaglio, ieri, sì, quindi il 4 maggio 2011 a Verano Brianza, a cui erano presenti anche dei rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Europea.
non volevamo assolutamente dare, non so, abbassare un po' il tono della trasmissione con qualcosa di triste, e né l'abbiamo fatto all'inizio per, diciamo, togliercelo di torno. È semplicemente una doverosa
è una notizia che riguarda il nostro mondo, e anche la possibilità di ricevere queste notizie fa parte dell'attività e della vita e degli inconvenienti della vita di un astronauta che non può partecipare a situazioni della vita personale e familiare, trovandosi lontano. Ma di questo ne è consapevole, peraltro anche le agenzie spaziali conducono anche, danno anche delle indicazioni su come affrontare possibili situazioni di questo tipo, quindi gli astronauti sono consapevoli della possibilità.
Spesso diciamo che si pianifica per tutto, si pianifica anche per questo genere di attività. Sento il cane dei vicini che ci sta dicendo di passare alle notizie, forse ci invita a tornare su argomenti astronautici. In particolare, no, abbiamo un po' di introduzioni, come al solito, di ce la suoniamo, ce la cantiamo all'inizio. Sì, Marco, il nostro Marco non c'è, però se volete sentire la sua voce quando non siamo in onda, appena stacchiamo la diretta, vedrete che partirà il suo aggiornamento su STS-134 come nella scorsa missione.
Sì, Marco questa volta ha iniziato a raccontare, a tenere una cronaca degli aggiornamenti sulle riparazioni alla navetta spaziale Endeavour dopo il rinvio del lancio, e sta spiegando quali sono le cause tecniche del rinvio e come si sta procedendo per isolarle e per risolverle. In particolare Marco sta pubblicando gli aggiornamenti giornalieri, che potete ascoltare appunto sulla pagina live del sito di Astronauticast. Sono dei video in cui Marco commenta schemi, diagrammi, notizie, immagini che riguardano questo argomento, e naturalmente li commenta e li spiega in italiano. E questa volta il blog Gravità Zero ha segnalato questi aggiornamenti di Marco e ha parlato anche del nostro podcast, quindi ringraziamo la redazione di Gravità Zero, che è un blog italiano di informazione e divulgazione scientifica, che affronta tutti i temi di tutte le discipline scientifiche, dalla matematica all'astronomia, all'astronautica, alla tecnologia, la chimica, la fisica e molte altre. Un blog con diversi autori, quindi curato da una redazione di ricercatori, divulgatori e giornalisti scientifici. Li ringraziamo appunto per aver parlato dell'attività di Marco in particolare, aver citato anche Astronauticast in generale.
Invece diamo un benvenuto, un ben riascoltato, perché spero che saremo tornati anche noi nella
sua vita quotidiana.
Di Diego Urbina, che è rimasto 2 settimane isolato ancora di più di quanto lo è. Ricordiamo che Diego Urbina è impegnato nella missione Mars 500, una missione di simulazione di un volo verso Marte e ritorno, quindi isolato per 500 e più giorni dal resto del mondo, come insieme ad altre persone, come un equipaggio
di una missione marziana.
Nelle ultime 2 settimane ha avuto una simulazione di blackout delle comunicazioni. Non ho trovato molti altri dettagli, non li ho anche troppo cercati in questo periodo, però ci tenevo magari a farmi raccontare direttamente da lui nella prossima email, perché gli mandiamo i file tramite email, e di solito scambiamo anche due parole di
aggiornamento,
accompagnamento. Non so se è perché per simulare, non so, il transito dietro il Sole
Sì, può darsi che abbiano simulato una congiunzione solare, oppure semplicemente un problema tecnico che interrompe le comunicazioni per un paio di settimane. Quindi si è trattato di un isolamento nell'isolamento.
Però visto che il suo ultimo tweet già capiva la situazione, invece forse dal punto di vista psicologico, non so, se mi ascolta dirà no, non dagli dei suggerimenti che poi lo fanno, magari provare a tagliarli via. Di sorpresa sarebbe stato strano. Una delle cose che si chiede nei suoi tweet al ritorno è cosa è successo nel mondo quando noi non avevamo notizie,
ecco.
E cosa sarebbe successo se non avessimo trovato nessuno al nostro ritorno?
No, il problema è che poi ritorna, quindi se dai dei suggerimenti che possono non piacergli, ricordati che poi torna. Quindi...
Ah sì, non posso scappare su Marte per evitarlo, in effetti. Bentornato Diego, siamo felici di rileggere i tuoi tweet e ovviamente...
Non è detto che lui sia felice di riascoltarci, ma comunque...
Gli tocca, perché comunque non avrà tante altre cose da fare. No, beh, dai, cose da fare lì dentro ce ne sono. nei tutti gli esperimenti. Chissà come stanno le piantine, quelle che non sono sopravvissute o comunque hanno avuto una brutta avventura sulla stazione spaziale. Chissà come stanno all'interno dell'astronave di Mars 500. Ce lo faremo raccontare direttamente da lui. Passiamo direttamente alle news. La news che avremmo voluto raccontarvi oggi era relativa alla prima settimana di volo di STS 134, ma come vi abbiamo annunciato la settimana scorsa, non siamo riusciti a fare la diretta del lancio perché il lancio non c'è stato. Perché non c'è stato e perché quali saranno le prossime mosse ce le racconta il nostro Luigi.
Sì, è stato un'avventura nell'avventura, perché eravamo d'accordo a trovarci a Lecco nel planetario per raccontare questo lancio, che in realtà quando stavamo preparando tutto si è saputo che è avuto la notizia del no-go a causa di questo guasto che c'è stato ad una delle tre APU, in particolare il sistema di riscaldamento del propellente che viene mandato all'interno delle APU per appunto generare la potenza elettrica e la potenza di manovra per tutti i piani alari, per i motori, praticamente per poter governare l'astronave durante il volo atmosferico. E in sostanza ci sono tre APU, una di queste tre ha avuto questo problema, quindi sarebbe stata inservibile, e le regole di volo NASA impongono che al lancio lo shuttle debba avere tutte e tre le APU perfettamente efficienti. Allora subito si è pensato sostanzialmente era un cortocircuito, il termostato non scattava, perché è semplicemente un termostato che regola la temperatura di questi condotti che trasportano l'idrazina, e si è appunto guastato questo sistema di controllo della temperatura, e quindi si è pensato che 48 ore sarebbero bastate per sistemare la cosa. In realtà hanno iniziato poi le analisi, sono volute comunque 24 ore per svuotare i serbatoi, mettere in sicurezza tutto, perché hanno dovuto comunque svuotare sia il grande serbatoio esterno che tutte le parti che erano coinvolte in questo con questo particolare, soprattutto perché l'idrazina è una sostanza molto pericolosa. Quindi hanno dovuto mettere in sicurezza tutto, sono passate 24 ore. E quindi il sabato hanno iniziato a fare i lavori e si sono resi conto che controllavano questi circuiti e risultavano tutti a posto. Quindi il sospettato principale è stato un gruppo di controllo, chiamiamo così una scatola di derivazione, se vogliamo dire una parola un po' più comprensibile, questa scatola di derivazione che potesse avere il problema all'interno. Quindi si è deciso di sostituirla. A quel punto lì il volo che era stato stabilito per lunedì, il lancio, è stato ulteriormente ritardato proprio per il fatto che smontare questa scatola e sostituirla occupava tempo. La prima data è stata l'8 maggio prevista per il lancio, però hanno visto che smontando, andando avanti nei lavori, sarebbero stati stretti con i tempi, non ce l'avrebbero fatta, e quindi hanno poi deciso di spostarlo al 10 maggio. Allora, i lavori sono andati avanti e sono sostituito questa scatola, però a questo punto mi sono resi conto che se avessero ricollegato tutto potevano riprovocare il problema sulla scatola nuova, e quindi stanno analizzando tutti gli altri circuiti che convergono su questa scatola. Pare che abbiano trovato un punto critico dove c'è un cortocircuito, però effettivamente è sempre molto vago, non è ancora preciso l'identificazione del problema. Di fatto ora ci troviamo con il circuito sostituito, con altre parti sostituite. Domani si avrà probabilmente un test conclusivo, diciamo così, di questa parte di riparazione per capire se effettivamente è stato risolto il problema, ma se domani non si arrivasse a una soluzione il lancio non avverrà il 10, infatti è stato stabilito che il 10 è not early time, quindi non prima del 10, ma molto probabilmente sarà dopo, perché da voci che circolano non è così definita la situazione per questo problema che si è verificato. Quali sono i problemi? Allora, i problemi sono che il 23 c'è il rientro di Nespoli, quindi il 23 lo shuttle non può essere attraccato. Se parte il 10 sono 13 giorni e siamo già con la missione che si accorcia. Se parte dopo Noi abbiamo, il problema è la missione che è troppo corta per poter fare tutti i, per poter completare tutte le operazioni previste. E comunque il 19 maggio, no, aspettate, il 29 maggio si chiude la finestra di volo, finestra di lancio, perché dal 19 maggio, dal 29 maggio, scusate, al 19 giugno siamo in un periodo di beta cutout, cioè la ISS si trova nella situazione in cui è illuminata per troppo tempo dal sole, quindi lo shuttle si surriscalderebbe e quindi non può stare attraccato alla stazione. Allora, in sostanza, se il 10 non si parte, molto probabilmente non si partirà fino al 19 giugno. E purtroppo ci sono molte cose che fanno pensare che ci sarà questo ritardo. La conseguenza ulteriore è che se parte il 19 una navetta, il 28 non può partire l'altra di giugno, e quindi l'altra missione si sposterebbe conseguentemente in base alla, al ritardo della 134. Resta sempre il fatto che non è stata approvata la 135, infatti. E quindi nel momento in cui partirà, ma NASA ha detto che nel momento in cui partirà la 134 si dirà se la 135 si farà o no, perché dipende dal fatto che se 134 decollo e il controllo dello scudo termico va tutto bene, si può decidere se lanciare o no. Se invece c'è qualcosa che non va, deve comunque partire, e quindi a quel punto lì sarebbe obbligato il lancio della 135. Vedremo, di fatto siamo in questo limbo, sospesi, e vedremo cosa, cosa succederà, soprattutto domani, perché domani è il momento critico in cui verranno fatti questi test finali e verrà appunto stabilito il momento di lancio migliore.
Ecco. E quindi in questa ipotesi di lancio a giugno di STS-134 si perderebbe anche la possibilità per Nespoli e Vittori di incontrarsi sulla stazione spaziale.
Eh sì, infatti quello è il problema più grosso, è che già con la partenza del 10 siamo giusti come tempi per quanto riguarda la, la, la durata della missione, e con questo, se ci fosse un qualsiasi ritardo ulteriore che salterebbe, farebbe saltare, che facesse saltare a giugno la, la missione, Vittori arriverebbe sull'ISS quando Nespoli sarebbe già rientrato, quindi di fatto è un'altra situazione storica che viene a mancare, ecco, oltre a quelle del, che sono già verificate in causa di tutti questi ritardi, questi incroci particolari fra lanci e rientri. Questo sarebbe un ulteriore momento storico mancato.
Cioè, Riccardo, tu che eri là, che clima hai sentito? C'era tanta, tanta gente anche dove eri tu? Com'era?
Dunque, cioè, il tutto esaurito non, non c'era ancora, perché comunque lo scrub è venuto a 3 ore prima, quindi sicuramente sarebbero arrivati i turisti, insomma i curiosi dell'ultimo minuto. Comunque, vabbè, chiaramente uno scrub fa attristire tutti quelli che erano lì. Vicino a noi c'era un ragazzo con un iPad collegato su NASA TV, quindi ce lo siamo proprio presi in diretta, e anzi sono stati loro a dire, diciamo, c'era un sacco di ragazzi, non so, che vendeva magliette alla modica cifra di $20 che erano inguardabili, o che distribuivano acqua, che siamo stati noi a dire: guardate, potete anche andare a casa, perché hanno dato lo scrub ufficialmente.
Allora, hanno riposto le magliette nel furgone e hanno tirato fuori quello che ho scritto scrub di STS-134, le magliette ufficiali dello scrub, no?
Comunque è stato anche un po' surreale, tipo che io poi sono ritornato alla macchina e chiaramente passavo in altre zone dove magari la notizia non era ancora arrivata, allora c'era ancora gente proprio tranquilla e così, ed è stato un po' dire: cosa, sti qua non sanno ancora niente, e invece inizieranno a vedere un po' di gente che va via e non capiranno subito e dovranno andare
strano,
via.
Strano, con la densità di smartphone che c'è adesso, mi aspettavo che tutti avessero un canale aperto, anche i meno tecnici, non è che ci vuole molto cercare un'informazione, però vabbè, magari non è anche l'interesse inferiore a quello che...
Ma però ti dirò che c'è, cioè, il tipo di gente che ho incontrato lì è talmente variegato che vabbè, ok, c'era magari quello super geek che era sempre collegato, però magari c'era anche la famigliola che ad esempio è venuta da me a chiedermi scusa, cioè dov'è la rampa, perché cioè, non erano proprio, sembrava quasi gente passata di lì per caso, che si è detto ma cosa tutta sta gente poi abbia deciso di rimanere lì. Quindi
tu Ricky eri a Titusville, vero?
io ero a Titusville, praticamente sul ponte che collega Titusville praticamente alla parte settentrionale del Kennedy Space Center, che prima dell'inizio di quest'anno c'era un ponte basso che era un ponte mobile, in modo che quando passavano le navi sul fiume questo si alzava e lasciava passare le navi. Però si vede che per agevolare il traffico delle navi hanno fatto questo ponte che ha proprio una campana molto alta, abbastanza alta, quindi ci si può mettere lì sopra. Hanno fatto un marciapiede abbastanza largo protetto dalla strada, così proprio fatto apposta per permettere alla gente di riuscire a vedere un po' meglio le rampe, comunque riuscire a evitare gli alberi e vedere la rampa abbastanza bene. Io sono andato lì e quando sono entrato in Titus, che erano tipo le 8 del mattino là, quindi parliamo il lancio c'era alle 3 e quindi 5 ore prima del lancio, cioè c'era gente, però era ancora abbastanza vivibile, quindi mi sono avvicinato abbastanza bene. E anche i parchi dove ad esempio si è messo Smiley, cioè le fette di verde sul fiume che potevano dare vista alla rampa, erano sì piene di gente ma non imballate. Sì. Mi ha fatto anche molto ridere vedere chi ha la casa sul fiume che scriveva i cartelli: se volete venire a vedere nel mio giardino il lancio, poi probabilmente c'era da contrattare qualcosa per poter andare lì.
Ecco, ma a proposito di chi vive e lavora in quella zona, com'è l'atmosfera in vista della fine del programma Shuttle? L'umore.
Guarda, io ho parlato, cioè non ho parlato tanto, anche perché il mio inglese non è super avanzato.
Diciamo che per quest'anno il Pulitzer è saltato.
Esatto. E poi comunque la gente con cui ho parlato erano gente che era venuta a vedere il lancio e non, diciamo, cittadini di Titusville, quindi non so esattamente il polso a caldo di quello che la sensazione a caldo di loro. Comunque cioè, l'interesse comunque c'è, quindi immagino che anche per loro sia non sia una bellissima notizia della fine del programma Shuttle. E al contrario invece c'era, sempre per tornare al discorso, c'era la gente più disparata. Io ho parlato con un signore che aveva lavorato per tipo 5-6 anni alla Rockwell ad un componente dell'Orbiter proprio, ed esempio lui non aveva proprio mai avuto l'occasione di vedere il lancio, perché lui lavorava in California, quindi tipo era venuto lì per vedere il suo primo lancio anche lui. Poi c'era, non so, una ragazza che veniva da Seattle, cioè se avete presente Seattle, avete presente il Kennedy Space Center, proprio sono diametralmente opposti negli Stati Uniti, così da sola, tra l'altro una super fan di Star Trek, una Trekkies accanita, che era già venuta lì da sola per vedere il lancio di Discovery, che però era stato scrabbato anche quello, se vi ricordate, ed era tornata lì per provare a vedere questa volta il lancio, ma purtroppo non c'è riuscita neppure lei. Oppure c'era il ragazzino che appena l'ho visto mi è venuto in mente Phoenix, perché era il tipico ragazzetto, avrà avuto 15-16 anni, che ci sapeva un sacco di tutto quanto. Allora attaccava bottone e parlava: perché secondo me SpaceX, perché secondo me di qua di là. Era divertente. Poi non so, lì
un Filippo e un Phoenix messi insieme che parlavano americano.
Esatto.
Ma pensate, stavo guardando la cartina, per una ragazza andare da Seattle al Kennedy Space Center è come per una scozzese andare nella sud-est della Turchia, per dire, per dare un ordine di grandezza. Poi è molto diverso dal punto di vista culturale lo stacco, però comunque sono distanze.
No, infatti poi il fatto che venisse da sola così per vedere tipo un lancio, una cosa un po' così strana, cioè per noi che magari siamo appassionati, è comprensibilissima, però
ma forse,
magari
forse non è riuscita a incastrare nessuno e per questo è venuta da sola.
Poi c'erano chiaramente i super organizzati che approfittavano però del lancio per far festa, proprio perché avevano piazzato i barbecue e carnazza a go-go. E comunque sempre tutti molto gentili, poi molto aperti, con voglia di parlare, e quello mi è piaciuto, anche se non ho visto il lancio, vabbè, chiaramente, però mi è piaciuto vivere questa cosa.
E avevamo tre inviati noi, c'eri tu, poi c'era Speedy
1081,
Smiley 1081, e poi c'era Massimiliano Di Giuseppe, che è un socio recente, che fra l'altro è di Ferrara, che era sul pullman, quando ha avuto la notizia era sul pullman già sulla Causeway e stavano per arrivare pronti a parcheggiare, è arrivata la notizia e c'è stata proprio la delusione totale, sul pullman.
Ha fatto inversione insieme all'Astrovan.
Infatti ha fatto inversione perché anche gli astronauti erano sull'Astrovan che stavano viaggiando verso la rampa. E quindi inversione, tornati indietro con le pive nel sacco. Infatti poi avevamo i contatti, però non con tutti, con Ricky no. Forse erano gli accidenti che volavano erano più forti delle onde del telefonino.
Ma io ho mandato subito un messaggio a Marco, non so se ve l'ha girato anche voi, quando ho detto scrub per gli iters delle APU e quindi cioè, comunque la notizia è arrivata contemporaneamente a tutti quanti.
E stavo raggiungendo l'ecco e effettivamente ero immerso in un temporale, non riuscivo neanche a sentire cosa mi diceva Marco, però
esatto, voi eravate già tutti all'ecco o eravate in viaggio ancora?
Praticamente sì, tutti all'ecco già.
Stavo arrivando, ovviamente in ritardo, ma vabbè, poi alla fine abbiamo organizzato una pizzata lo stesso, insomma le occasioni conviviali non è che le buttiamo via così. Ma parliamo di qualcosa che invece funziona, o speriamo che funzionerà, tipo il primo lancio Soyuz dalla Guyana.
Sì, non esattamente, nel senso che nei primi giorni di maggio del 2011 è stato issato per la prima volta un razzo Soyuz sulla rampa appositamente costruita per il lancio di questi razzi di costruzione russa allo spazioporto di Kourou nella Guyana francese. Ricordiamo che questa base di lancio è gestita dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla società Ariane Space, principalmente per il lancio di razzi Ariane. Nel 2007 è iniziata la costruzione di un nuovo complesso di lancio per essere utilizzato da razzi Soyuz. Il primo lancio è previsto per la fine del 2011, quindi non prima di settembre, dell'inizio di autunno del 2011, ma in questi giorni, quindi vi ricordo che siamo all'inizio di maggio 2011, è iniziata una simulazione di una campagna di lancio che ha previsto l'assemblaggio di un razzo Soyuz nell'edificio di assemblaggio, il trasporto su rotaia 600 metri più in là alla rampa costruita. Ricordo che uno dei due razzi attualmente presenti allo spazioporto di Kourou, che poi verranno utilizzati per missioni operative, è stato issato quindi sulla rampa, è stata calata con una gru, con una piattaforma, l'ultimo stadio sopra il razzo con la carenatura che normalmente contiene un carico utile, e proseguiranno le simulazioni proprio in queste ore. Dovrebbe essere simulato un conto alla rovescia interrotto prima del lancio con un riavvicinamento della piattaforma mobile per simulare un problema da risolvere con un'ispezione, e poi un proseguimento poi fino alle fasi finali interrotte prima del lancio. Si tratta di un test eseguito senza riempire i serbatoi di propellente. Questi test hanno lo scopo di verificare la compatibilità meccanica, elettronica e dei vari sistemi del razzo con quelli della rampa costruita recentemente, quindi cui lavori sono stati completati recentemente. È importante per l'industria spaziale russa e in generale anche per l'ESA, che se ne potrà servire, di lanciare dei razzi Soyuz, perché Kourou si trova in una posizione particolarmente favorevole per i lanci orbitali. Essendo a una latitudine quasi equatoriale, può sfruttare la rotazione della Terra per risparmiare propellente, quindi a parità di propellente si può portare in orbita un carico utile più grande. Per darvi un'idea, a parità di propellente un razzo lanciato da Kourou, un razzo che lanciato da Baikonur, quindi da territorio russo, potrebbe portare in orbita di trasferimento geosincrono un carico utile di 1,7 tonnellate, lanciato da Kourou potrebbe portarne invece 2,8, quindi questa possibilità, cambiando semplicemente il luogo di lancio, si può guadagnare più della metà del carico utile da immettere in orbita allo stesso costo sostanzialmente, perché utilizzando più o meno lo stesso propellente, lo stesso tipo di sistemi. Quindi il test di questi giorni è molto importante, poi per dare il via libera alla serie di lavori che seguiranno per il lancio definitivo che, ripeto, non è ancora stato fissato, ma dovrebbe essere non prima dell'autunno del 2011.
Comunque, una bella attività dell'astronautica russa e di Arianespace e dello spazioporto di Kourou. Ma invece questa storia del presidente di Roscosmos che sta facendo le valigie? Non ne sai niente, Paolo. Io ho letto che in pratica è stato licenziato fondamentalmente direttamente da Putin, perché stiamo parlando di Anatoly Perminov. Non so se la pronuncia è corretta, l'ho sempre visto solo scritto, non l'ho mai sentito dire se non tra di noi. E è stato licenziato da Putin in persona, perché risponde direttamente a Putin. Chiaramente alla russa le cose non sono chiarissime, nel senso che non ci sono delle dichiarazioni di facciata che non si sa bene quali reali motivazioni nascondono, però senza voler essere voler trovare il mistero a tutti i costi, pare che siano in relazione ai recenti fallimenti nel lancio di satelliti GLONASS, che sono quelli l'equivalente del GPS russo. Mi sembra forse un po' eccessivo, non lo so.
Ci vorrebbe un cremlinologo per interpretare questo tipo di decisione. Apparentemente è stato licenziato per raggiunti limiti di età, 65 anni, ma chiaramente questa è una ragione.
Ah, quella è la motivazione ufficiale. Sì, però sì. Potrebbe essere, infatti, c'è sempre il. Di che l'articolo? Foster e l'orto che semina il dubbio. No, vabbè.
È forse più semplice occuparsi di rocket science che di cremlinologia.
Sì, però è sempre così.
È affascinante, abbiamo in mente.
Ma forse è il motivo per cui ci piace anche questo mondo, che effettivamente è qualcosa di proprio tecnico. Rocket science è il termine che usano gli americani addirittura quando si parla di qualcosa di molto complesso.
Di arcano.
Però è arcano non soltanto perché è tecnicamente complicato, ma anche perché ci sono dei risvolti politici o
degli
economici.
Degli intrighi di palazzo dietro a vicende tecnologiche, di mercato e
infatti, più che per le loro vicende tecniche, ci sono le nuove diciamo società private nel panorama aerospaziale che si fanno conoscere per ragioni di marketing o ragioni di... insomma economiche. In questo caso però parliamo di qualcosa di tecnico, perché c'è stato il primo volo della Spaceship 2, l'astronave di Virgin Galactic, che dovrebbe portare in volo parabolico dei facoltosi turisti paganti e anche dei ricercatori per effettuare ricerche con alcuni momenti di microgravità e poter osservare la Terra da una parabola al di fuori dell'atmosfera. Nello spazio, di fatto, perché oltre il limite ufficiale dello spazio, diciamo che un ulteriore passo avanti per arrivare all'operatività piena di questa astronave si è avuto il 4 maggio, mercoledì, quindi ieri, nel deserto del Mojave, dove si basano tutte le operazioni di Virgin Galactic, il primo volo con le ali a bandiera. Allora, io ho visto la notizia in inglese prima e mi sono detto: ah, di questo ne parleremo sicuramente durante la puntata giovedì sera. La notizia parlava di feather, che è piuma, se non sbaglio. Ho detto le ali a piuma. Ho detto ok, ho visto chiaramente qual è la configurazione. Se avete presente come è fatta la capsula di Space di Virgin Galactic, è un... Non una capsula, hai ragione, è uno spazio plano, anzi è un sì, uno spazio plano. È una cosa particolare, perché ha questa ala fissa con una parte mobile in grado di fare un angolo molto... cioè non è difficile da spiegare, perché non lo fa nessun aereo quella manovra lì. Cercatevi un'immagine della Spaceship 2 o anche della Spaceship 1, che aveva un principio praticamente identico, e lo vedete. Io, completamente digiuno di aeronautica, perché non ho assolutamente conoscenze di questo genere, eppure avendo avuto due ingegneri aerospaziali in casa per anni quando ero nell'altro appartamento, però non li ho sempre sentiti parlare, e soprattutto ci sono sempre mi hanno sempre corretto in maniera molto violenta, tra virgolette, ogni volta che mi avventuravo in un discorso di aerodinamica, perché per qualche motivo si tendono a fare degli errori che offendono gli ingegneri aeronautici. Quindi ho un po' paura ad affrontare questa cosa, ma ho detto sicuramente il forum parlerà estensivamente di queste cose, ci saranno Alberto, Archipeppe e a Chris e altre persone che la affronteranno al meglio. In realtà ho letto il post e sono più confuso di prima. Vabbè, pare che la planata particolare di la prima fase del rientro atmosferico di Spaceship 2 richieda quella configurazione per una questione di controllo, perché in quel modo si riesce a frenare la capsula, però senza generare portanza.
Se ho capito bene, la configurazione delle ali ha anche una ragione di stabilizzazione, cioè mettendo le ali in quel modo, con qualunque orientamento arrivi lo spazio plano nell'atmosfera, riesce a orientarsi in modo tale da avere la pancia dello spazio plano parallela alla superficie e quindi poter iniziare il controllo aerodinamico della discesa. Questo, se ho capito bene.
In bandiera, se non sbaglio, cioè come una bandiera si orienta nella stessa direzione del vento, quindi offrendo il minore attrito possibile al vento, penso che sia lo stesso, per non generare portanza con la parte pieghevole dell'ala. Almeno questo è. Ci vorrebbe veramente un aerospaziale completo. Il nostro Alberto è lì in chat, ma sappiamo che non vuole essere coinvolto in queste chiacchierate telefoniche, altrimenti penderemmo dalle sue labbra. Comunque guardate le immagini, noi ci limitiamo a guardarle dal punto di vista degli appassionati che guardano gli aerei e le astronavi che volano, e chiaramente avremo poi modo di magari leggere qualcosa di più dettagliato a riguardo quando inizieranno magari i voli della VSS Enterprise. Ormai Enterprise è un nome particolarmente inflazionato per quanto riguarda navi e astronavi.
Dovrebbe funzionare un po' come la coda del volano, che in pratica fa in modo che il velivolo si posizioni in un orientamento voluto, proprio per il fatto che una volta che è arrivato fuori dall'atmosfera può avere qualsiasi orientamento, perché fa un tratto di parabola, si può ruotare in qualsiasi posizione, quindi non appena l'aria inizia ad appoggiarsi sulle parti aerodinamiche, in quel modo lì praticamente si orienta automaticamente, proprio come un volano che cade, e quindi la coda tende a stabilizzarlo, e girate verso l'alto 68 gradi, diciamo è quasi perpendicolare alla fusoliera, la fusoliera rimane quasi orizzontale e le ali in questa posizione la orientano per poter stabilizzarsi. Una volta che poi adesso questi test che hanno fatto, arrivato a 10.000 metri circa, ha ruotato la fusoliera, ha ripreso il governo aerodinamico e quindi poi è sceso come aliante, come ha fatto negli altri test.
Quest'anno in spiaggia tutti col racchettone e con la pallina a forma di Spaceship 2.
Perché no?
Potrebbe essere un'idea.
Sì, in questo momento
il volano è inteso come la pallina del badminton, sì, perché volano sembra che il volano meccanico, invece questo no, è un volano.
Sì, quello utilizzato per giochi da spiaggia, appunto, con vari racchettoni. E peraltro sono sicuro che un ingegnere aerospaziale riuscirebbe a raccontarci molto anche sull'aerodinamica di un volano.
Infatti.
Che forse potrebbe ricordare qualche configurazione di capsula di veicolo spaziale, per esempio, non so, quelle biconiche. Provo del tutto a caso a citare una possibile analogia.
In spiaggia le vendono comunque anche i coni, c'è tutto.
Sì, sì, no, non mancano le opportunità di...
Allora, vediamo un po' che cosa riserva la nostra news docket. C'è un'altra notizia riguardante, infatti avevo fatto tutto quel cappello introduttivo prima, mica per niente, perché c'è un'altra notizia che riguarda l'industria privata, ed è questa lettera aperta di Elon Musk che mi sono letto poco prima della puntata. È interessante perché è quasi mostra da un lato che l'industria privata aerospaziale, questa nuova, non quella che funzionava con le commesse, solamente basandosi sulle commesse di NASA, è qualcosa di imprenditoriale, che ha il vero spirito dell'imprenditorialità americana, e quindi è una cosa positiva. Adesso vediamola nelle parole di Elon Musk. E dall'altra invece è quasi un atto patriottico da parte di SpaceX. In pratica il titolo è «Perché gli Stati Uniti possono battere la Cina? I fatti sui costi di SpaceX». In pratica è veramente un'apertura totale che la volta scorsa parlavamo del rischio che le industrie private non fossero aperte quanto NASA nella divulgazione. Sicuramente non sono dal punto di vista dei costi, almeno SpaceX, magari non danno tutti i dettagli tecnici, che forse sono quelli che interessano di più, però se siete interessati ai costi di SpaceX, c'è questa lettera di Elon Musk che parla di investimenti, di utili e di costi al pubblico direttamente senza nessun problema. Ad esempio vi dice che un volo su un Falcon 9 costa 54 milioni di dollari ed è pubblicato sul sito. Mi sorprende quasi che non ci sia il link per comprarlo con PayPal, no?
Sì, ecco, un aspetto curioso di SpaceX è che vengono pubblicati i costi, il listino prezzi di questi lanci, quindi manca soltanto il pulsante per l'acquisto, ma per il resto ci si può fare un'idea molto precisa di
ma quali... Le tasse sono comprese? O?
Questo non te lo so dire.
Sì, suppongo di sì, ma...
Metto due Falcon 1 nel carrello e poi vado alla cassa e...
E poi ti dicono...
E poi diventa uno spazio altri plano clienti, perché il carrello...
Altri clienti hanno acquistato anche il Falcon 1 e la Capsule Dragon. Sì.
E poi arrivando alla cassa c'è anche la possibilità di scegliere se fare il checkout, quindi procedere all'acquisto, oppure continuare con gli acquisti.
Già, comunque...
E la tessera fedeltà dove la mettiamo?
Sì, anche, si può fare anche quello, lo sconto quantità.
Punti.
Col 3x2 ci fai anche un Falcon Heavy.
E due booster sono gratis. No, ci sono i booster in realtà. Però il discorso è che Elon Musk ha sfruttato questa dichiarazione di un funzionario dell'industria spaziale cinese che dice di non poter competere con i prezzi di SpaceX e la butta sul patriottico, perché parla dell'imprenditoria, del sogno americano quasi. A volte ho visto nella parte finale della lettera parla praticamente del fatto che l'America si sta riprendendo la quota nel mercato che aveva perso per lanciatori stranieri, come penso ArianeSpace è uno dei principali competitor, o la Russia con i lanci commerciali che fanno. E i costi effettivamente sono più bassi, l'affidabilità un po' alla volta la stanno dimostrando, quindi chapeau, non so niente da dire, è un'ottima cosa. Poi sul tono con cui lo fa è curioso, è un personaggio anche Elon Musk, l'abbiamo visto altre volte, l'abbiamo visto anche in cos'è che era, in Iron Man. Riccardo, sei tu che lo sai di sicuro?
Sì, Iron Man 2.
In Iron Man 2, infatti, quindi
dove Tony Stark gli fa i complimenti per il motore Merlin.
Dice che li hanno già venduti per 54 milioni di dollari o anche meno i voli del Falcon 9, hanno 40 voli pronti e il prezzo è quello, e se per caso incorressero in costi superiori pagano la differenza, insomma non hanno paura di affrontare delle perdite.
Prezzo
anche
bloccato.
Anche se dice che quantifica in 800 milioni di dollari, non trovo più il numero ma sono sicuro che è quello, in 800 milioni di dollari i costi di sviluppo dell'intera flotta, quindi Falcon 1, Falcon 9, Falcon 9 Heavy fino adesso, e questo tiene in conto anche dei tentativi di lancio falliti di Falcon 1, dei lanci di successo, dello sviluppo di Dragon e dei due lanci di Falcon 9. 800 milioni non sono nulla, adesso non ci vorrebbero i numeri davanti, ci vorrebbe Alberto magari dire quali sono i numeri in ballo, sono altre cose, lo so, sono altri obiettivi, ma quello stanziato per il Constellation finito adesso senza avere nulla sono sicuramente altre cifre. Non voglio confrontare le mele con le pere, però qui c'è qualcosa da vedere ed è una cosa innovativa. Io sono... Ma mi piace tantissimo seguire Falcon X da questo punto di vista, perché è... SpaceX, scusate. È completamente diverso da quello che si è visto fino adesso. È un'industria che in un contesto competitivo si comporta da industria competitiva e fa innovazione, è stupendo. Nessuno condivide questo.
Chi tace acconsente.
Ah, ok. Bene, bene. L'altra notizia è del ripristino di Altea in configurazione Shield sulla stazione spaziale. Volevo coinvolgere per questo il nostro Spidey Luca Di Fino. Vediamo un po' se ci riusciamo. Intanto, Riccardo, tu avevi qualche cosa da raccontare?
Cioè, mi ero preparato la notizia in base a quello che aveva scritto Luca, cioè, quindi non vedi tu se riusciamo a mandare a pescare lui, è sicuramente meglio, visto che diciamo che è il diretto interessato.
Beh, vediamo se riesco a chiamarlo. Intanto possiamo passare alla notizia dopo, che è, se seguiamo l'ordine della Space Doc che abbiamo qua, News Doc, scusate, sì, Space Doc è un'altra cosa, però non ci sono andato troppo lontano perché parliamo delle Progress.
Sì, in effetti, come è scritto bene sulla News Doc, alla faccia dello shuttle, comunque le Progress continuano a scendere, salire, Soyuz a partire. Ovviamente sono vettori che hanno una complicazione sia di volo che di struttura, che è enormemente inferiore rispetto a quella della navetta, però di fatto abbiamo che la M09M si è sganciata dall'ISS, ha fatto rientro atmosferico, quindi disintegrando tutti i rifiuti che erano stati accumulati all'interno, e la M10M, Progress sempre, ha raggiunto la ISS proprio il giorno del lancio di Endeavour, che in realtà non c'è stato, quindi venerdì scorso. Questo attracco era propedeutico al lancio di Endeavour. Ci fosse stato un problema all'attracco della Progress, comunque sarebbe scrubato il lancio. Diciamo che da quel punto di vista lì, questi vettori confermano la loro affidabilità. E a proposito di affidabilità, ricordiamo anche che l'Ariane 5, dunque stiamo parlando di 2 settimane fa, è poi partito il giorno dopo della puntata precedente, la 427 del 21 aprile era. Quindi il 22 aprile è partito l'Ariane 5, quello che era stato bloccato un mese prima circa per un problema all'orientamento del motore principale, ai comandi di orientamento del Vulcan. E questo lancio ha confermato l'affidabilità, nonostante ci sia stato questo problema, e sorridevamo l'altra volta per il discorso che si stavano i vari...
Scusate,
controllori di volo. Ecco. Sì, ok, interrompo. Prego.
No, continua pure. Intanto abbiamo il nostro Luca Di Fino che dopo ci racconta qualcosa. Ma
no, volevo solo dire appunto che i controllori di volo si guardavano in faccia, stupiti per il fatto che i computer di bordo dell'Ariane avevano interrotto il lancio perché avevano rilevato il problema. Solo quello.
Oh, vediamo un po'. Luca, dovresti abbassare un attimo il
volume dell'autoradio.
Che bello, mi sento un presentatore televisivo, radiofonico.
DJ, dico, dovresti abbassare il loop con la NASA.
Abbassato.
Ciao Luca, innanzitutto, un po' che non ci si sente.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Abbiamo organizzato questa cosa veramente all'ultimo minuto. Ho caricato i soldi sull'account di Skype mentre parlavamo.
Avete sentito anche il ding prima dell'operazione.
Della moneta.
Allora, che cos'è che è successo? Finalmente il voluntary science, la possibilità degli astronauti di effettuare degli esperimenti nel loro tempo libero ha permesso di riattivare Altea, giusto?
Esattamente. Allora, cosa è successo esattamente non lo so, nel senso che era già stata proposta la riattivazione di Altea come voluntary science, ma era stata poi, diciamo, scartata questa possibilità perché l'attività era troppo lunga. Cosa sia successo nel frattempo non so esattamente, ma ci accontentiamo, ci va bene così. L'attività è stata effettivamente molto lunga, perché abbiamo iniziato verso le 5:30 e con tutte le, diciamo, gli imprevisti io sono tornato a casa alle 11:30 di sera, quindi...
Vabbè.
Questo è il tempo che ci è voluto.
Sono sicuro che è un elevator pitch pronto, quindi un minuto di spiegazione su che cos'è Altea, lo ricordiamo?
Sì, allora Altea è un esperimento che è sulla stazione spaziale dal 2006 ed è, diciamo, finalizzato allo studio degli effetti della radiazione cosmica, quindi dei raggi cosmici sul cervello dell'uomo, quindi sul sistema nervoso centrale dell'uomo. E nel 2006 sono stati effettuati sia degli esperimenti con l'astronauta, quindi l'astronauta si infilava tra i rivelatori di Altea con i rivelatori posizionati in, diciamo, in una configurazione montata su un caschetto, quindi noi potevamo tracciare la singola particella dei raggi cosmici che attraversava il suo cervello per poter capire cosa succedeva, questo misurando contemporaneamente facendo un elettroencefalogramma dell'astronauta, e contemporaneamente poi l'astronauta segnalava con un joystick se vedeva dei light flash, che sono un effetto, diciamo, di questo passaggio della radiazione nel sistema visivo dell'astronauta. E oltre a questo, Altea si occupa di proprio misurare quant'è la radiazione a bordo della stazione, e in particolare adesso con l'esperimento questo Altea Shield, i rivelatori sono stati tolti dal caschetto e montati su una struttura, diciamo, tridimensionale, in modo da poter misurare appunto questa radiazione, ed è stato costruito appositamente per questa configurazione Altea Shield un cavo di collegamento tra l'unità centrale e i rivelatori che è lungo 10 metri. Qualcuno di voi l'ha già visto in azione dalle foto, insomma, si vede questo enorme cavo che occupa parecchio spazio dello US Lab. E questo cavo è così lungo perché, tenendo fissa diciamo, l'unità centrale di Altea, possiamo spostare i rivelatori in diverse posizioni. Questa attivazione che ha fatto Nespoli ultimamente è stata, diciamo, l'inizio della terza posizione, quindi è stato il terzo posto in cui Altea sta misurando la radiazione, e così possiamo vedere anche in diversi punti del laboratorio americano quanto varia la radiazione all'interno.
Ok. Tu, Luca, hai lavorato a questo progetto in qualità di lavori per?
Allora, no, io sono attualmente, finalmente, dopo tanto tempo, diciamo ufficialmente un ricercatore dell'Università di Roma Tor Vergata, e lavoro in questo progetto come, diciamo, faccio analisi dati dell'esperimento e poi facciamo anche supporto che, diciamo, per la parte di Altea Shield è dato, diciamo, in prima persona è dato dal Mars di Napoli, quindi a tutti i livelli è seguito da varie, diciamo, varie realtà tutte italiane. Mm-hmm. E quindi adesso questi dati verranno utilizzati per questa parte di Altea Shield, che ricordiamo è un esperimento dell'ESA, cioè i rivelatori erano già in orbita e questo esperimento ha vinto, diciamo, un bando ESA per lavorare con risorse ESA a questa, diciamo, questa fase. Successivamente a questa fase, appunto, che dicevo, del monitoraggio in diverse posizioni della radiazione, la fase successiva, che ancora non è ben definito quando avverrà, sempre come ESA, è una fase in cui i rivelatori verranno coperti con degli schermi, quindi con degli shielding di diverso spessore, diversi materiali, per verificare proprio in orbita qual è l'effetto di questi schermi per radiazioni sulla radiazione proprio misurata dai nostri rivelatori. Quindi questa nuova parte sarà fatta poi al termine di questa cosa e vedremo, diciamo, per stabilire qual è il migliore schermo per le radiazioni che sono in qualche modo comunque dannose per l'uomo.
Se avete la sensazione di avere un déjà vu, o un già sentito, mettiamola così, è perché abbiamo già intervistato Luca Di Fino nella puntata 3-9, stagione 3, episodio 9, esattamente un anno fa, anzi un anno e due mesi fa, il 4 marzo del 2010. quindi potete andare su astronautica.com, basta cercare Luca Di Fino nel boxottino della ricerca e salta fuori la puntata e vi ascoltate cosa ci ha raccontato all'epoca. E poi è stato anche ospite dell'ultima Astronauticon con un'ottima presentazione dell'esperimento.
Che... Allora, per concludere vi racconto, diciamo, quello che in realtà poi l'attività di questa riattivazione in realtà è andata a buon fine fino a un certo punto, perché al termine dell'attivazione in realtà a terra non arrivava nessun dato, al che ovviamente qualcosa di storto va sempre, diciamo, non so se è un problema di Alteos, è un problema generalizzato, ma qualcosa di storto c'è sempre. E fortunatamente non pensavamo che fosse un problema di Altea, e in effetti per cercare di capire abbiamo chiesto al supporto NASA, abbiamo chiesto di recuperare da remoto una lista del portatile di controllo di Altea, quindi fare un comando DIR remoto, e a questa nostra richiesta la NASA, il controllo NASA a terra, si è accorta che non riusciva a eseguire questo comando, ha provato a riavviare il portatile che si è spento ma non si è riavviato, e quindi dopo hanno fatto altri riavvii. Insomma, il giorno dopo, che era il giorno di Pasqua, pensavo di averlo saltato, ma sono dovuto tornare al lavoro anche il giorno di Pasqua per verificare che la successiva attivazione fosse andata a buon fine, e in effetti poi la domenica siamo riusciti a riattivare e ad ottenere dei dati a terra.
Ottimo, che
cosa, la sorpresa dell'uovo di Pasqua.
Che sistema operativo aveva il computer? Dovete sapere che Luca è particolarmente esperto di Microsoft, no? Cioè, segui particolarmente da vicino Microsoft,
sì.
Diciamolo. E non è una cosa negativa, non ti voglio prendere in giro in questo caso, anche se di solito lo faccio. Potete leggere qualcosa di più su Altea, ma anche su Microsoft, magari sul blog personale, si può dire?
Sì. Sì.
lucadifino.wordpress.com, dove il nostro Luca scrive cose anche parecchio tecniche di fisica. Gli devo chiedere le ripetizioni ogni tanto, perché non riesco a seguirle. Cose molto interessanti, tipo anche seguendo spunti che nascono da Astronauticast, perché la storia della luce Cherenkov è saltata fuori perché ne ha parlato Filippo, giusto? Mi ricordo che...
Sì. Era diciamo collegata a quello di cui parlo, dei raggi cosmici in generale, però insomma lo spunto è venuto proprio da Astronautica.
Ma sono proprio questi spunti tecnici l'aspetto interessante, quindi
no, non è una cosa negativa.
Appunto, consigliamo di seguirlo regolarmente.
No, anche perché poi Luca è disponibile sia da personalmente che anche sul forum a rispondere, è sempre un piacere.
Diciamo che tutto questo è per dare un background a chi magari non conosce, diciamo anche per esempio Altea, eccetera, così, per poter arrivare, pensavo fosse più breve, diciamo, il percorso, però si sta rivelando più lungo del previsto, però per poter anche magari mostrare dei dati raccolti da Altea e poter dare a tutti, insomma, la possibilità di comprenderli.
Ok. Stavo cercando di rispondere in chat anche alla nostra redazione distribuita. E vogliamo chiedere qualcos'altro a Luca, altrimenti lo lasciamo andare, visto che sono anche le 11 di sera, magari abbiamo svegliato qualcuno in casa. No?
Possiamo congedarlo, direi, e ringraziarlo.
Sì. Grazie Spidey.
Grazie Luca.
Grazie a voi per la chiamata.
Quando vuoi, sicuramente ti coinvolgeremo ancora. Guarda, quando lancia AMS bisogna parlare anche di AMS.
Magari a Ferragosto ti chiamiamo per un episodio speciale, visto che sei abituato, Pasqua, Natale.
Va bene, sono pronto.
D'accordo, ciao Luca.
Grazie, ciao.
Ciao Luca.
Ciao.
Allora, nel frattempo, guardate che queste cose estemporanee che saltano fuori così. Ah, che soddisfazione fare il podcast così, grazie Luca. Che cosa ci avanza? No, le notizie le abbiamo finite, no? Quindi vi posso raccontare che state ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it, ovvero quel podcast che ogni giovedì sera vi racconta le news astronautiche, astronomiche e non vi chiede nulla in cambio, invece no, vi chiede qualcosa in cambio. Ma su base assolutamente volontaria potete contribuire alle spese che abbiamo, che fondamentalmente sono la strumentazione e le bollette della banda e tutto quanto. La strumentazione, se avete seguito il pre-trasmissione questa sera, abbiamo dimostrato di avere bisogno di un supporto microfono, perché quelli che abbiamo sono particolarmente rumorosi e pare che basti veramente poco per far partire una vibrazione che non si ferma più, specialmente sul microfono di Paolo. Se gli alzo il volume magari la sentite pure, no, non la sentite, ah, forse mi sto alzando il mio, no, vabbè. E quello che potete fare per aiutarci è andare su astronauticast.com, dove ci sono dei bottoncini gialli di PayPal che conoscerete tutti come metodo di pagamento assolutamente sicuro. Noi non vediamo la vostra carta di credito, neanche ci interessa, ma avete la possibilità di mandarci una piccola somma come riconoscimento per le chiacchierate che vi regaliamo, o come elemosina per cercare di farci migliorare perché siamo inascoltabili. La vostra intenzione può essere quella che volete. Potete anche scriverci un piccolo messaggio di accompagnamento. Questa settimana potete anche sottoscrivere delle donazioni ricorrenti di qualche euro che ogni mese vengono automaticamente effettuate. Adesso probabilmente tra qualche mese andremo in vacanza, se quelle potete fermarle se volete, oppure potete continuarle anche durante l'estate, le metteremo comunque a buon uso. Quello che di solito facciamo in questo momento è ringraziare i donatori della settimana. Non ho ricevuto niente da Marco, non mi pare che ci sia arrivato nulla di nuovo, quindi potremmo ringraziare i donatori ricorrenti, che sono ecco, io lo inizio a dire le case però in questo momento mi sfugge il nome.
Vittorio Serra.
No, i donatori ricorrenti sono quelli che donano che hanno l'automatico, che sono, uno è Gianpietro Ferrario, che conosciamo molto bene, e l'altro invece è un produttore esecutivo anche di Digitalia, per dirne una, in questo momento mi sfugge il nome. Matteo Vivona, grazie, bastava un piccolo input e dal mio cervello usciva anche il cognome. Che ringraziamo, di solito li ringraziamo in occasione del rinnovo, cioè ogni mese, una volta al mese arrivano i soldi e cogliamo l'occasione per ringraziarli. In questo caso, non avendo altri ed essendo loro gli unici ricorrenti, speriamo che verranno uniti, altre persone si uniranno all'allegra brigata molto presto e potranno essere ringraziati. Nel frattempo noi continuiamo con il nostro podcast. Grazie per i vostri contributi. Di solito dopo questa piccola chiosa, questa questua, dove Mike Wales mi ha scritto Riccardo nella Wave, perché sembro sempre Jimbo Wales, quello di Wikipedia, no? Che mi dice...
Un messaggio personale, esatto, di Michael Sacchi.
Quello. C'è anche il bellissimo banner che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Dovremmo ripristinarlo, magari dovremmo metterlo su Astronauticast. L'abbiamo messo sul forum, no, per sì, niente, sì, ma dovremmo sì, metterlo su Astronauticast.
Io quando parli lo spam in chat, quindi quello non c'è già stato.
Ah, ottimo. Ah, l'ho visto adesso, perfetto. Dovremmo metterlo anche come link sulle note dell'episodio, magari mi ricordo. Le rubriche di questa settimana non c'è Io Robot perché il nostro Marco Zambianchi è impossibilitato a partecipare questa sera, tornerà la settimana prossima, ma abbiamo come al solito Nani Marziani.
Beh, questa sera parliamo dell'Olimpo, il più grande vulcano del sistema solare. È una montagna vulcanica che si trova su Marte, è un tipo di vulcano simile a quello diffuso nelle isole Hawaii, il vulcanismo delle isole Hawaii, quindi con vulcani a scudo, ed è noto, o meglio, la sua posizione era stata individuata già nelle osservazioni ottocentesche. Giovanni Virginio Schiaparelli aveva notato una macchiolina bianca nella zona di questa montagna, che aveva chiamato Nix Olimpica, le nevi, le montagne innevate dell'Olimpo, con questo richiamo alla mitologia greca, e aveva già capito, aveva già intuito che doveva trattarsi di una zona elevata, di una zona probabilmente montagnosa, perché per esempio aveva notato che in occasione delle tempeste di sabbia che avvolgono completamente l'intero pianeta Marte, la Nyx Olimpica rimaneva visibile. Questo significava che probabilmente si trovava a una quota, a un livello più elevato, e non veniva coperto dalle nubi o comunque dalla polvere, dalla sabbia marziana. Si tratta di una struttura geologica imponente, assomiglia come forma tridimensionale più o meno a quella di un tendone da circo, con un diametro alla base, una forma approssimativamente circolare di circa 600 km, che è più o meno la distanza tra Milano e Roma, e ha anche un record di altezza, di quota nel sistema solare per questo tipo di strutture geologiche, con una quota di 25.000 metri, e appunto il più grande vulcano e anche la più grande montagna tra tutti i pianeti solidi del sistema solare. Si eleva a circa 22.000 metri rispetto alla pianura circostante. E essendo un vulcano è stato in attività, la sua attività è iniziata diverse centinaia di milioni di anni fa e potrebbe essere terminata soltanto un paio di milioni di anni fa, quindi su scala geologica praticamente l'altro ieri. Esattamente, un battito di ciglia nei tempi cosmici. Si può pensare quindi che per i futuri esploratori marziani questa montagna gigantesca sia anche uno spettacolo straordinario, ma in realtà sarebbe una delusione. Quindi sconsigliamo a Diego Urbina, qualora tornasse su Marte, di andare da quelle parti, perché non ci sarebbe molto da vedere. La ragione è facile da capire, perché pur essendo una montagna molto alta, ci sono due fattori che contribuiscono a non mostrarla completamente, anzi a mostrarne solo una piccola parte e non dare un'idea di quanto sia grande e di quale sia la sua forma. Innanzitutto su Marte l'orizzonte è più stretto, Marte è un mondo più piccolo, quindi l'orizzonte è soltanto a pochi chilometri di distanza dall'osservatore. Capite che con una struttura larga centinaia di chilometri si fa presto a perderne la maggior parte. L'altra ragione è poi che i fianchi del vulcano, con dimensioni così grandi, hanno una curvatura estremamente bassa. Quindi, stando su buona parte di questo vulcano, non si riuscirebbe a percepire più di tanto l'altezza, l'elevazione di questa struttura. Però qualcosa di ugualmente spettacolare si riuscirebbe a percepire, perché se ricordate vi ho detto che l'Olympus Mons, come è chiamato nelle mappe moderne, ha una forma che può ricordare quella di un tendone da circo, quindi alla base ha una scarpata, quindi una zona che appare dal punto di vista tridimensionale come un cilindro molto schiacciato, una scarpata con un dislivello di circa 8.000 metri, quindi forse l'unico punto favorevole da cui osservare il vulcano, da cui osservare la parte più elevata percepibile facilmente dalla superficie, sarebbe quella di allontanarsi molto oltre, in lontananza, e di guardare proprio questa scarpata, che dovrebbe, sì, effettivamente quella, apparire imponente con un dislivello di 8.000 metri. Quindi dallo spazio è visibile molto meglio la struttura tridimensionale, l'imponenza di questo vulcano, ma poi ripensandoci i futuri esploratori marziani potrebbero rimanere a distanza e godersi lo spettacolo di questa scarpata così, così profonda e così grande di questa struttura.
Era partito anche un gong reale durante la puntata, perché ho picchiato le cuffie contro il microfono e sono partite tutte le molle del supporto microfono. Ecco qua. Anche questa puntata di Annali Marziani è andata, e speriamo che giungerà a Diego Urbina una volta ripristinate le comunicazioni con la nave spaziale. Ma ha un nome quella nave spaziale?
Non ne ho mai sentito uno, a parte forse genericamente Mars 500, ma forse l'equipaggio ha dato un nome informale all'astronave, e se non lo ha dato invitiamo magari
Diego a risponderci, esatto.
Per passare il tempo può essere un'occasione di giocarsi il nome a birre salsicce, ammesso che le abbiano a bordo.
Altrimenti possiamo fare un poll tra gli ascoltatori di Astronauticast per dare il nome alla nave di Diego. Questo prima sentiamo che non ce l'abbia in effetti questo nome.
Ma verrebbe chiamata qualcosa tipo Spirit, Opportunity, Curiosity, Beauty o cose di questo genere.
Già, qualcuno di questi nomi finti evocativi, perché in realtà sono fintissimi, non piace. Tranquillity poi è una cosa inascoltabile, proprio non...
Sì, libertà, uguaglianza, fraternità, insomma questi nomi.
Va bene. passate le news, passato il break, passate le rubriche, abbiamo i link della settimana, dopodiché possiamo mettere un po' di impacchettare per bene questo episodio e spedirlo nell'etere insieme agli altri. Il link della settimana, il primo è perché ci sono io, come l'ho visto in realtà, però ne parla Paolo perché l'ha segnalato lui.
Era per non farli dire tutti e due a lui.
Ma lui è lui che ne sa di più, perché no, io già dico tante di fesserie, lascia parlare lui.
No, in virtù dei poteri che mi sono preso, volevo cominciare dal secondo link, in realtà, visto che è d'attualità. Oggi è il 5 maggio del 2011, e quindi è il 50° anniversario del volo di Alan Shepard nello spazio a bordo di una capsula Mercury, il primo americano ad andare nello spazio. E la rivista, il sito online della rivista Life Magazine, propone una selezione di rare fotografie dell'epoca degli astronauti del programma Mercury e in particolare di Shepard. Fotografie molto belle, perché proprio perché raramente conosciute, insomma, si vedono poco. Noi stessi che ci occupiamo di spazio, di storia dell'esplorazione spaziale, magari ne conosciamo poche. Fanno vedere non soltanto l'addestramento, la preparazione degli astronauti, ma anche dei luoghi che qualcuno di noi ha potuto visitare personalmente, in particolare la blockhouse, cioè quel bunker da cui è stato controllato il lancio a Cape Canaveral del razzo Redstone, a bordo del quale è stato lanciato Shepard. E mostra un luogo, quella fotografia mostra un luogo pieno di tecnici, un luogo vivo, un po' diverso dall'aspetto di museo che ha quel luogo oggi, per quanto ben conservato, con le attrezzature originali, che può essere visitato dai turisti. Sono delle fotografie estremamente suggestive che vi consiglio di guardare. Il secondo link invece è quello a una sitcom chiamata ISS 2011, ispirata alla vita degli astronauti a bordo della stazione spaziale, realizzata da un gruppo di artisti austriaci che si chiama Monochrome, che sono interessati alla scienza, alla tecnologia, alla filosofia e a tematiche di questo tipo, che consentono, che hanno realizzato questa sitcom un po' improvvisandola, ma basata su situazioni che si possono verificare a bordo della stazione spaziale, da cui questi attori prendono spunto per creare anche situazioni divertenti. A quanto mi risulta potrebbe essere la prima sitcom ambientata sulla stazione spaziale. Anche le scenografie ricordano molto l'ambientazione proprio della stazione spaziale. Sono realizzati con oggetti di uso comune, come vedo dei condizionatori d'aria, dei televisori al plasma, delle ciclette, oggetti di questo tipo, ma ricordano abbastanza bene l'ambiente della stazione. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata a questa sitcom molto divertente, che si può vedere online. Sono 10 episodi.
Mangiano anche i pretzel?
Non ho ancora visto tutti gli episodi, quindi non sono in grado di dirtelo.
Io me ne guarderò uno prima di andare a dormire, penso. Non ho avuto la possibilità di vederlo questa settimana, ma ce l'ho lì da vedere. Ok. Passati i link della settimana, non ci avanza più nulla, non abbiamo assolutamente più nulla di cui parlare.
Non ci siamo fatti mancare nulla.
Solo un'ora e un quarto di trasmissione, in realtà va più che bene. Una rapida occhiata alla nostra news docket, possiamo anche dichiarare questa puntata un successo e darvi appuntamento la settimana prossima. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
E un saluto da Modena, da Riccardo Rossi, per gli amici Ricky Unreal.
Appuntamento la settimana prossima, giovedì 12 maggio. Fino ad allora, ad Astra!